stato alunno di Don Torino negli anni del liceo e tra i promotori della fondazione a lui intitolata, ricoprendo prima il ruolo di socio fondatore, poi segretario, poi vicepresidente, poi presidente dal gennaio 2010. Ha partecipato, partecipa a tantissime conferenze a livello nazionale, ha fatto anche tante pubblicazioni e ha dato anche la sua testimonianza nel processo per la causa di canonizzazione di Don Torino. Ecco Giancarlo, quello che ti chiediamo è proprio questo: cosa comporta o cosa deve comportare ancora di più per noi questa venerabilità e, ci auguriamo anche a breve, la santità? Io poi una domanda la faccio subito al dottor Parente: questo processo è stato lungo o corto rispetto alla media dei processi? Una curiosità, diciamo, molto giornalistica, non importante. E poi subito Giancarlo.
È un processo, tenendo conto un po' della media, relativamente breve. È durato, come causa, è durata direi abbastanza poco, quindi è stato rapido. Solitamente un processo dura di più se noi non consideriamo il tempo trascorso tra la morte e l'inizio della causa. Quindi di per sé proprio la parte canonica è durata relativamente poco. È stato un processo, una causa veloce in sede diocesana, anche se ricca, cioè 62 testimoni non sono stati pochi, quindi significa che il Tribunale ha lavorato bene, ed è stata anche relativamente rapida in fase romana.
Buonasera a tutti. Intanto grazie Eccellenza per questo invito, che comporta per me non poca sofferenza ed emozione, perché già tornare a Molfetta è sempre un momento di emozione particolare, ma stare in questo luogo e parlare in questa cattedrale dove i ricordi sono tantissimi, paradossalmente l'ultimo è quello meno intenso, nonostante quello del 15 gennaio, nel senso che questo significa che quando c'era Don Tonino e quando rincontravo Don Tonino e quando ho partecipato alle messe celebrate da Don Tonino, io ero allora uno studente universitario, per me è stato sempre vivere momenti di particolare intensità. Anni ne sono passati tanti, ma devo dire che in questi anni abbiamo cementato un rapporto con questa città che noi sentiamo essere di fatto nostra, e quindi grazie ancora una volta. Le chiavi di lettura che voglio offrire anche per rispondere sostanzialmente alla domanda che Gino mi rivolgeva sono tre: sono la pace, la povertà e il popolo. Sono temi sui quali spesso siamo tornati, ma un po' la vita, il momento storico che stiamo vivendo e anche il desiderio di offrire qualche novità rispetto a questi problemi mi hanno portato a decidere in questo senso. Viviamo oggi un momento difficile e però viviamo un rischio fondamentale, che è quello dell'assuefazione, dell'abitudine. Ogni giorno siamo di fronte a noi a persone che muoiono, ma la morte non ci scuote più, la notizia sembra non fare più notizia. Però qualcuno ci aveva detto poco fa, qualche studioso importante, che siamo affetti da retrotopia. Chi studia il pensiero probabilmente arriva prima dei fatti, a capire prima quali sono i nostri percorsi di vita. Affetti da retrotopia significa essere incapaci di generare futuro, di navigare a ritroso invece. Rimaniamo, come diceva Don Tonino, uomini della preistoria, Caino è il nostro modello. Abbiamo dimenticato il tempo della pandemia, abbiamo dimenticato le sofferenze del periodo post-bellico, degli anni del 1950, per chi li ha vissuti o per chi soltanto ne ha ascoltato i racconti. Ora invece, ancora, dopo un periodo in cui abbiamo detto che se avessimo investito in salute invece che nell'impero della morte, probabilmente saremmo stati meglio, e abbiamo di nuovo il prosciutto dinanzi agli occhi, investiamo ancora in armi e diciamo che questa via è l'unica via che ci porterà alla sicurezza. È assurdo, perché non capiamo che più armi compriamo, più armi costruiamo, più guerre facciamo. E allora l'umanità in questo momento è sconfitta, perché la guerra è una cosa incivile. Ci diceva Don Tonino che quello della pace è un pensiero debole. Dobbiamo fare i conti sostanzialmente con questa affermazione, visto che ci siamo già convinti che soltanto la guerra ci può portare sicurezza. Eppure questa guerra non soltanto era prevedibile, ma era anche prevenibile. Ma nulla è stato fatto in tal senso, anzi probabilmente, sicuramente, qualcuno l'ha voluta e qualcuno ancora la vuole. Papa Francesco, nell'enciclica Fratelli Tutti, dice che la guerra è un fallimento della politica ed è un fallimento della comunità. E Tonino Bello, parlando appunto del politico, di quello che deve fare il politico, fa un paragone con il buon samaritano e declina l'azione del samaritano quasi in una successione temporale. Cioè, il samaritano dell'ora giusta, cioè qual è il gesto oggi dell'assistenza immediata? 6 cose dovremmo fare subito: ottenere subito il cessate il fuoco, avviare un negoziato vero, magari sotto l'egida di un'ONU, ma di un'ONU che sia rivitalizzata, ottenere l'invio da parte dell'ONU di forze di interposizione non armata e non violenta, inviare immediati soccorsi umanitari per tutte le vittime della guerra, soccorrere, accogliere ed assistere tutte le persone in fuga dalla guerra, iniziare subito la ricostruzione delle case, delle scuole, degli ospedali. Ma doveva esistere anche il samaritano dell'ora prima. Oltre alla compassione del cuore, dice Don Tonino, ci deve essere la compassione del cervello, prevedere le urgenze del domani, intuire i venti nuovi, specie quelli bellici, in arrivo, giocare d'anticipo sulle emergenze collettive. Allora, 4 parole per dire che la condanna dell'aggressore è totale. Non abbiamo parole per dire meglio questa cosa. La guerra è sempre una tragedia e nessuna terra doveva essere invasa. Ma non possiamo con questo dimenticare, o peggio ancora assolvere, l'Occidente con le sue gravi responsabilità che in questi anni si sono succedute. Compassione del cuore e compassione del cervello. Tonino Bello, cuore pensante, giunto al termine della sua esperienza, sogna un ultimo viaggio, quello con una bisaccia e dentro pochi simboli, tra questi una scheggia della croce. Perché faccio questo discorso? Perché anche le religioni evidentemente si devono un attimo interrogare. La scheggia della croce per Don Tonino è l'allegoria dell'apparente fallimento, ma anche l'allegoria della disponibilità a perdersi nell'altro. Il discorso è forte e ha suscitato sempre non poche perplessità, ma forse in questi giorni capiamo meglio cosa voleva dire Don Tonino. Dice Don Tonino: la Chiesa deve essere disposta a perdersi. E poi aggiunge: questo lo dico per tutte le religioni. Per tutte le religioni. Se le religioni cristiane oggi giocassero un ruolo diverso, forse la guerra sarebbe già terminata. E aggiunge Don Tonino: quando tutte le religioni saranno capaci di dare la vita per l'uomo, allora scompariranno anche le loro contrapposizioni. Le religioni devono dare la vita per l'uomo e non giustificare o portare peggio la morte. Poi aggiunge: stiamo parlando della fine delle religioni che si inabissano e l'inizio contestualmente voluto, scelto, dell'unica religione che finalmente assume come valore sommo la salvezza dell'uomo. Parole forti, parole profetiche. Oltre all'ora prima esiste però un'ora dopo, che significa analizzare in profondità scientificamente le situazioni di malessere. Finirà questa guerra, speriamo presto, e speriamo che non sia una tregua che annunci altri episodi, altri bellici, altri conflitti. Esistono allora oggi sfide globali che non fanno parte dell'agenda politica degli stati nazionali, ecco perché la guerra è la sconfitta della politica. E allora in un momento come questo, in cui viviamo un cambiamento d'epoca, e Don Tonino già parlava di cambiamento d'epoca, dobbiamo assolutamente avere un nuovo modo di pensare e di agire. Pensare a rifondare il diritto internazionale, se non vogliamo che la guerra abiti dietro l'angolo. Rifondare il diritto internazionale a garanzia della pace, affidando all'ONU il monopolio internazionale della forza con lo scioglimento degli eserciti nazionali e la messa al bando delle armi. Non dite che queste sono utopie, ormai rappresentano delle necessità se vogliamo che i nostri figli vivano in pace, ma garanzia anche dei diritti umani alla salute, cioè all'istruzione, alla sussistenza. Non possiamo investire in guerra e non avere i soldi perché i nostri giovani possano istruirsi, visto che l'istruzione oggi è possibile soltanto a prezzi molto alti e non è garantita per tutti. Ma garanzia anche dei beni comuni tramite l'istituzione di demani sovranazionali contro le devastazioni ambientali. Ogni guerra, dice Papa Francesco, lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra, aggiunge, e ancora lo sottolineo, è un fallimento della politica e dell'umanità, è una resa vergognosa. Ecco perché il pensiero di Don Tonino, purtroppo la profezia è attuale, non avremmo voluto che fosse così attuale, avremmo desiderato dire che è superato, purtroppo non lo è. E quando il 17 gennaio del 91 la coalizione multinazionale cominciava a bombardare Baghdad, eccellenza, quelle immagini in TV alle 20 di pomeriggio, le ho seguite qui in Episcopio insieme a Don Tonino, tutti ci dicevano che stavamo assistendo ad una guerra lampo. Si inaugurava un nuovo momento in cui le guerre diventavano guerre spettacolo, in cui si parlava di obiettivi militari, di operazioni chirurgiche, di armi intelligenti. Ci veniva garantito che nessun civile sarebbe morto. Guardate la bugia. Si diceva che la tempesta, quella del deserto, sarebbe presto passata. Non c'è stata più quiete dopo quella tempesta. In un articolo di quegli anni Don Tonino scriveva che stavamo per inaugurare una guerra ad oltranza. Da allora ad oggi le guerre non sono mai terminate, se ci pensate, perché non c'è stata più pace in Iraq per tutto il primo ventennio e da quella guerra ha preso poi origine il terrorismo internazionale che ha portato insicurezza nelle nostre piazze, nelle nostre case. I nostri figli quando viaggiavano, noi genitori avevamo il terrore che potesse succedere qualcosa. La guerra ad oltranza che ha superato ogni confine. Ucraina significa così, questo confine, questo è il significato etimologico di quello Stato, confine dell'Est. Ma la guerra non conosce confini, noi la facciamo per i confini, ma la guerra sconfina e arriva laddove non te lo aspetti. E dall'Iraq arrivò in Europa, nella ex Jugoslavia. Don Tonino sapeva di vivere gli ultimi giorni della sua vita, era consapevole però che quella guerra sarebbe stata matrigna, un pericolo in sé, ma anche un pericolo perché riconosceva come atto primo o secondo di una guerra appunto ad oltranza e vedeva nel nostro continente riemergere i fantasmi che avevamo giurato all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, avevamo giurato alla storia di non voler più rivedere. Lager, gli stupri etnici, odi razziali, nazionalismi, scontri di civiltà e fra religioni. Tonino Bello era ancora giovane, era ancora bambino, quando in casa sua la guerra porta via due giovani fratelli. Questi partono per la guerra e non fanno più ritorno. Conosce che significa il lutto di un evento bellico, conosce la sofferenza diretta e quella indiretta di una madre o di un padre che con sofferenza devono accettare questa condizione. Ma c'è nella formazione di Don Tonino un uomo, un cardinale, un uomo di chiesa che ha avuto un ruolo importante e del quale devo dire non molto si è parlato in questo senso, è il cardinale Lercaro. Il cardinale Lercaro è stato un uomo di pace che ha pagato con l'incomprensione e con l'isolamento la sua vita sino alla cessazione, guardate bene, sino alla cessazione del suo ministero episcopale. Nel cuore di Tonino Bello il cardinale ha avuto un posto sempre particolare e quando ci parlava di Lercaro lo faceva con una partecipazione emotiva veramente straordinaria. Per Lercaro, ascoltate bene, la dottrina della pace si fonda e si dimostra con l'intero Evangelo e reciprocamente l'intero Evangelo implica inconfondibilmente l'Evangelo della pace che è Cristo stesso. Ci dice il cardinale che la pace non è, ci diceva il cardinale che la pace non è solo un problema etico o sociologico o educativo o politico, è anche questo, ma per il cristiano è soprattutto una persona, Gesù di Nazareth. La pace cioè non è un rapporto, la pace è un dono storico-salvifico, la pace ha un nome personale, è il Messia, è Gesù, chi è lontano dalla pace è lontano dal Vangelo. Eppure a noi in questo periodo, in questi 30 anni, ci è stato detto occupatevi voi come fondazione dell'educazione alla pace, noi ci occupiamo della spiritualità come se fossero due cose distinte. Invece la rivendicazione lercadiana della pace è una rivendicazione cristologica, il che equivale a dire che questa affermazione della pace evangelica è in Lercaro un'affermazione della centralità della pace come centralità assoluta dell'Eucaristia. E non poteva essere diversamente in lui il liturgo che è vissuto tutta la sua vita, specie gli ultimi anni della sua vita, per l'Eucaristia e dell'Eucaristia. La Chiesa per Lercaro non deve solo parlare di pace, non deve solo pregare per la pace, non deve solo scongiurare gli uomini perché facciano pace, ma deve farsi essa stessa facitrice di pace. Oggi nel mondo nessuno è in grado di diventare di essere pacificatore in questo senso. Nessuno è in grado di incontrare il lupo per parlare con il lupo. Francesco non deve andare a Kiev, Francesco deve andare a Mosca. Alla Chiesa Lercaro chiede di superare la funzione medievale di arbitra, arbitra delle cose temporali. Dice la sua via non è la neutralità, ma la profezia. La via della Chiesa non può essere la neutralità dinanzi agli eventi temporali, ma la profezia. E Don Tonino in Maria Donna di Parte dice a un certo punto: aiuta la mia Chiesa ad uscire dalla pavida neutralità. Alla Chiesa il cardinale dice chiaramente che bisogna essere, deve avere chiarezza, chiede chiarezza sui temi quali la illiceità del possesso e della conservazione degli armamenti atomici. Siamo negli anni 70, attenzione, anche prima. Nonché l'infondatezza evangelica della dottrina teologica dominante per secoli della guerra giusta. E quindi dice la illiceità di ogni guerra, anche quella di difesa contro un ingiusto aggressore. Sembrano essere scritte per l'oggi queste frasi, in cambio di questa illiceità, di questo sistema, il sistema delle armi, Lercaro chiede, accenna ai principi e alle modalità essenziali di forme di difesa sostitutiva. Nell'omelia del 1 gennaio del 68 c'è un passaggio molto emblematico in cui Lercaro anticipa la propria conclusione autobiografica e a proposito della funzione profetica della Chiesa dice: il profeta può incontrare dissensi e rifiuti, anzi è normale che questo accada, è accaduto e accade ancora oggi per Don Tonino. Ma se il profeta ha parlato non secondo la carne, ma secondo lo spirito, troverà più tardi il riconoscimento di tutti. Ancora questo per Don Tonino non è accaduto. È meglio rischiare, aggiunge, la critica immediata di alcuni che valutano imprudente ogni atto conforme all'Evangelo, piuttosto che essere alla fine rimproverati da tutti di non aver saputo contribuire ad evitare le decisioni più tragiche, ed oggi decisioni tragiche dietro casa nostra ce ne sono tante, o almeno ad illuminare le coscienze con la luce della parola di Dio. Bene, entro quello stesso mese gli veniva comunicato che doveva ritenere compiuto il proprio servizio episcopale. Ma oggi la storia dà a lui ragione. C'era il problema del Vietnam, che praticamente era il centro delle disamine politiche anche all'interno della Chiesa. Però oggi è unanime il giudizio sulla disfatta americana nel Vietnam. Molto interessante il caro è anche l'accostamento tra pace e giustizia, che ci è sfuggito molto in questo periodo. Don Tonino riprenderà questo tema e lo svilupperà completandolo con la salvaguardia del creato. Ma consentitemi di fermarmi un attimo sulla seconda chiave che voglio consegnare a tutti, alla vostra attenzione, quello della povertà e dei poveri. Più volte abbiamo ribadito il concetto che le cause delle guerre fossero da ricercare nella cupidigia, in questa corsa di tutti al possesso dei beni della terra. Queste sono le cause. A pagarne gli effetti sono soprattutto solo i poveri. Il cardinale cita Giacomo, l'apostolo Giacomo: da cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni? Bramate e non riuscite a possedere, uccidete, invidiate e non riuscite ad ottenere, combattete e fate guerra e non avete, perché poi alla fine delle guerre il bene non ce l'ha nessuno. Ma al di là di questo legame immediato tra cupidigia di ricchezza e guerra, la riflessione lercadiana va oltre, come quella di Don Tonino. Nella loro vita Lercaro e Don Tonino maturano la convinzione che la storia dell'umanità ha il suo baricentro nei poveri. Il professore parlava prima della povertà tra le virtù di Don Tonino. Vi propongo questa riflessione, che credo che sia alternativa. Quindi la storia dell'umanità ha il suo baricentro nei poveri piuttosto che nei grandi di questo mondo, e chiamano entrambi, Don Tonino e Lercaro, la Chiesa ad un rinnovamento proprio a partire dai poveri, ripensando il tema della povertà in chiave teologica. Corrado l'Orefice, nel libro Dossetti e Lercaro, dice: quello della povertà era uno dei fondamentali problemi umani di dimensione planetaria della nostra epoca, che andava riconosciuto come un inequivocabile luogo teologico. Ma per Lercaro la povertà è un aspetto costitutivo del mistero di Cristo, lo rivela e ne rende partecipi. Prima di essere un elemento dell'etica evangelica, essa è un mistero. I poveri non sono solo i destinatari privilegiati dell'Evangelo, ma sono un sacramento. I poveri che hanno vissuto a pochi metri dal Tempio di Molfetta, in Episcopio, sono stati un sacramento. La dottrina della divina povertà era l'argomento che il Concilio avrebbe dovuto approfondire e formulare, perché innervasse l'intero vissuto ecclesiale. Le istanze dell'Arcivescovo di Bologna verranno in parte trascurate e confluiranno soltanto in Lumen Gentium, capitolo 8. Ma Turoldo, altro amico di Don Tonino, che io ho conosciuto negli anni 70, pensate che Turoldo arrivò al liceo classico portato da Don Tonino, quindi Turoldo scrive un testo nel 98, Profezia della povertà, unica via per la Chiesa, unica speranza per il mondo. Su questo scritto c'è una riflessione di un amico, Raniero Lavalle. Dice Raniero: questo mistero, quello della povertà, è prima di tutto un mistero di fede, un mistero di fede. È la povertà di Dio, a proposito di fede, è la povertà di Dio che non tiene tutta per sé la sua divinità, ma se ne spoglia, la partecipa, la mette in gioco, la condivide. E la povertà del figlio, che prende la figura dell'uomo e anzi di servo e si fa obbediente fino alla morte di croce. E la povertà della Chiesa, che ha un'unica ricchezza immateriale per giunta, la parola. La Chiesa non ha altre ricchezze, la parola. Ma oltre che essere un mistero di fede, un mistero antropologico, e qui vedo una rivoluzione dal punto di vista culturale, riguarda cioè non una particolare per quanto vasta categoria di esseri umani, ma la povertà riguarda tutti, ci riguarda tutti. Essa dà ragione, cioè, della povertà come appartenente alla condizione umana comune. Non è una condizione accidentale, non è una condizione transitoria, non è una congiuntura, è una condizione universale e permanente che ci accomuna tutti ed integra la nostra identità. Questa povertà costitutiva significa che nessuno è sufficiente a se stesso e tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri. Comporta la finitudine, comporta la morte, il limite, in sostanza coincide con l'essere uomini. Poveri, dice Raniero Lavalle, sono tutti gli uomini, quindi tutti sono poveri. Beati sono quelli, sono solo quelli che lo riconoscono. Beh, io credo che c'è una rivoluzione da questo punto di vista anche del concetto di antropologia. Don Tonino sceglie, come il cardinale, di partire dai poveri, ma va oltre e dirà dai poveri verso tutti, anche per questo concetto. Dice la Chiesa è di tutti, l'annuncio di salvezza non esclude nessuno. E poi aggiunge una formula sudamericana molto suggestiva, precisa meglio il concetto, desde lo pobres a todos. La sentì, guardate un po', in Argentina. Lì c'era un certo cardinale Bergoglio in quegli anni, quando Don Tonino andò in Argentina. La sentì in Argentina, traduzione, dai poveri verso tutti, senza escludere nessuno. Di questa turba scomoda e dolente, quella dei poveri, Don Tonino si sente parte ed aggiunge, prima o poi toccherà a tutti, anche a me, dice, anche a me. Sapeva già, evidentemente, da dove doveva passare, cosa sarebbe successo. Toccherà a tutti, anche a quelli che momentaneamente sono i primi. Poi cita Paolo VI, la povertà non è solo quella del denaro, ma anche la mancanza di salute, la solitudine affettiva, l'insuccesso professionale, l'assenza di relazioni, gli handicap fisici e mentali, le sventure familiari. Tonino Bello, in un suo passaggio durante una veglia pasquale, immagina un colloquio con Gesù di Nazareth. È Gesù che gli parla e gli dice, mette in bocca a Gesù queste parole che, mentre Gesù si rivolge a lui, e cosa dice? Non temere, piccolo uomo. Non temere, a Don Tonino, piccolo uomo. Io non so cosa sono. Non temere, piccolo uomo, ma che credi? Credi davvero che le sorti del regno o l'avvenire della mia chiesa, dice Gesù, dipendano dalla calligrafia dei tuoi progetti o dai livelli della tua efficienza di stratega? Tra qualche ora la cattedrale si riempirà di gente e un popolo di sacerdoti. Essi elevano al cielo un offertorio ben più grande di quel che immagini tu, perché ostia della loro patena è tutta la vita intrisa di gioie e dolori, di speranze e di lacrime. È un popolo di profeti, è un popolo di re. Terza chiave, il popolo. E poi concludo. Quella del popolo è una categoria in Don Tonino che è stata sempre molto cara. Fa riferimento agli apporti sapienziali del popolo e fa riferimento al popolo come soggetto di riflessione teologica. Prezioso è il valore della cultura del popolo. E secondo Don Tonino i saperi del popolo e quelli dei teologi, dovranno necessariamente integrarsi. Non c'è un valore gerarchico, necessità invece di integrazione. Don Tonino non volle una pastorale che solo era per il popolo, ma doveva partire dal popolo. Roberto Repole, prossimo vescovo di Torino, nel libro Il sogno di una chiesa evangelica, l'ecclesiologia di Papa Francesco, dice: la prospettiva di una ecclesiologia imperniata attorno alla categoria di popolo di Dio, con tutto quanto essa consenta di mettere alla luce quanto a pari dignità, alla vera equalitas e alla comune responsabilità di tutti i cristiani, ha consentito ai padri conciliari di recuperare la dottrina del sensus fidelium. E Papa Francesco, in Evangelium Gaudium, sottolinea che in tutti i battezzati, tutti, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare. Il popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile incredendo. Il popolo, se crede, è infallibile. Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Non tutti abbiamo le parole giuste, ma non per questo non abbiamo il senso della fede. Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede, il sensus fidei, che li aiuta a discernere ciò che viene realmente dal divino. Nell'intervista ad Antonio Spadaro, Francesco aggiunge: dobbiamo riconoscere la santità quotidiana in ogni soggetto ecclesiale, in qualunque situazione di vita. Tale santità viene associata alla pazienza, non solo come farsi carico degli avvenimenti e delle situazioni esistenziali, ma come costanza nell'andare avanti ogni giorno, andare avanti ogni giorno insieme, camminare insieme. Se davvero vogliamo spalancare le finestre del futuro, dobbiamo camminare insieme, osare insieme, progettare insieme. Tutti voi sarete venuti in fondazione. Questo è quanto Marcello e Trifone hanno voluto, il saluto di Marcello e Trifone all'ingresso della fondazione. Occorre spalancare la finestra del futuro osando insieme, camminando insieme, progettando insieme. Da soli non si cammina più. Andare avanti ogni giorno insieme, dunque. Per la Chiesa, infatti, essere insieme è un'esigenza intrinseca legata alla sua stessa identità. Marcello Semeraro nel 1997, in questa città, allora era direttore dell'Istituto Teologico Pugliese, presso il seminario regionale, così disse, rivolgendosi ai suoi preti, il vescovo, cioè Don Tonino, aggiungeva che la percezione dell'itineranza, cioè del cammino, stimola la coscienza della comunione. La comunione del cammino, appunto, o come si direbbe oggi, la sinodalità. Eccellenza, 1997. Insieme per camminare fu infatti il titolo delle linee pastorali programmatiche per il 1986-87, nelle quali Monsignor Bello coglie il centro dinamico della ecclesiologia cattolica nella comunione, la quale guarda il mistero trinitario come origine, forma e orizzonte del mistero della Chiesa. Fu solo l'introduzione per una felice incursione, dice Semeraro, nel mistero della Santa Trinità, da Romano Guardini, e mi piace citare Romano Guardini perché lo abbiamo scoperto con Papa Francesco, ma viene citato per Don Tonino. Da Romano Guardini, infatti, egli riprese l'idea della Chiesa come propaggine della comunità divina, passando ad accennare al rapporto di mutua immanenza che vige tra il mistero della Chiesa e il mistero dell'Eucaristia, concludendo subito che dalla Trinità, attraverso l'Eucaristia, si giunge alla comunione ecclesiale. Per Papa Francesco, per non cadere nel populismo, insieme significa pastori e popolo insieme. Credo che tu ne abbia fatto cenno prima. cioè la Chiesa è la totalità del popolo di Dio. Matteo Zuppi, nel libro Quale Chiesa, dice: camminiamo insieme perché non vogliamo restare fermi. Quindi o stiamo insieme o stiamo fermi. E Roberto Repole conclude il sogno di una chiesa, nel libro Il sogno di una chiesa evangelica, che bisogna puntare ad una conversione pastorale, che deve passare intanto da una declericalizzazione della Chiesa. Don Tonino tratta questo tema nelle linee pastorali. Declericalizzazione che comporti il riconoscimento effettivo dell'imprescindibile contributo di tutti i cristiani, ovviamente anzitutto di cristiani laici. Perché? La condizione qual è? Perché è necessario questo? Perché il Vangelo raggiunga quante più donne e uomini possibili. Significa che diversamente non riusciamo a raggiungere le periferie del mondo. E poi elenca i motivi che secondo Francesco in questo testo, Repole, elenca i motivi che secondo Francesco avrebbero bloccato il protagonismo dei laici, il fatto di non essere stati formati a dovere e il fatto di non aver trovato spazi nelle chiese particolari, ma anche il fatto di essere stati chiamati ad assumere spesso compiti intraecclesiali a discapito di un impegno di evangelizzazione all'interno delle diverse realtà del mondo. Chiudo. Don Tonino ci ricordava che volevamo guadagnare spazi all'interno del presbiterio. Questi concetti sono tutti presenti nelle linee pastorali che Don Tonino in questa città ha affrontato. Era il sogno di Don Tonino, ma un sogno che evidentemente non poteva essere solo del vescovo. Doveva essere condiviso con il suo popolo, con questo popolo al quale dedicò le sue ultime parole. Tanti auguri, popolo di Dio, il Signore ti accompagni in questo viaggio dell'Esodo. Il Signore di notte ti starà vicino sotto la nube luminosa e durante il giorno ti preparerà una tenda sotto cui riposare le tue membra sfinite. Penso che questo pensiero sia ancora presente per voi e per tutti noi.
Grazie. Grazie dei tuoi piccini.
Ha un cuore troppo vecchio che ormai si riposa.